Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Oggi è la festa di San Valentino, che fu vescovo a Terni nel IV secolo e fu martirizzato a Roma il 14 febbraio a causa del Vangelo. Divenne protettore dei fidanzati perché lui aiutò a sposare una giovane cristiana e un giovane militare pagano. Anche allora c'erano problemi in matrimonio. Ma questo fatto divenne così noto che in tanti accorrevano dal Santo Vescovo per coronare questo sogno d'amore.
Dell'estate Sabino si destò, doveva tornare, lo sentiva presto, cavalcando sulla via Flaminia, alla luce del suo amore si sentiva nell'anima il peso della morte, sentiva sulla sua pelle il sangue di troppi uomini. Come avrebbe potuto presentarsi al cospetto di lei con questa puzza dentro di sé? Così decise di pulire il corpo ed il cuore nell'acqua cristallina di una sorgente. E quando la sera giunse da Serapia, lo vide subito Valentino, che era un uomo nuovo, senza più peccati addosso. Ma sul letto, distesa, giaceva Serapia, più magra del solito. Questi mesi di attesa misero sul suo volto il pallore della morte. Ma un grande sorriso la illuminò quando vide Sabino. Con un immenso sforzo e una voce debole pronunciò queste parole: ho aspettato e sei venuto, ma adesso pare che io debba andare. Nel silenzio che seguì furono sposati. Valentino sottovoce disse le parole sacre. Sabino prese dalla sua cintura un anello, ci infilò il polso di Serapia e il suo. In un ultimo abbraccio, in un ultimo sospiro, fecero un ultimo voto. Sabino e Serapia si ameranno per l'eternità.
Allora, Valentino, appunto, come avete visto, ha fatto una scelta di povertà totale, quindi ovviamente vive da solo, senza ricchezze, anche senza donne. Ma c'è una sua ex, diciamo, che lo tormenta un po'. Lui era quando stava appunto a casa, prima di andare a studiare a Roma, ed era un giovane e piacente ragazzo, e aveva, essendo anche molto ricco, aveva diverse schiave. Ce n'era una, che una schiava ebrea che si chiama Sara, che lui ha soprannominato Calipso per quanto è bella, e era stata un po' la sua amante. Lui le aveva promesso che una volta che sarebbe diventato il padrone di casa l'avrebbe sposata, tanto le piaceva, tanto erano una bella coppia. Adesso ovviamente lui, che è diventato una specie appunto di monaco ante litteram, no? E vive quindi in castità e povertà, e ogni tanto però Sara torna e vorrebbe stare con lui, e lui insomma sta un po' a disagio, perché comunque sta Calypso è molto bella, e lui insomma quando la vede quasi si sente un po'... Cosa si sente, Emanuele? Faccelo sentire.
Emozionato. Potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere quando ti trovi accanto a me. Mi dai sempre ragione e avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni. E non s'arrende mai, e non s'attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te. Dentro me segni di fuoco e l'acqua che li spegne. Se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra. Ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni. E non s'arrende mai, e non s'attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te.
Questa poi non se la sarebbe mai aspettata. Sara era nel suo giardino, intenta a lavorare nell'orto. Calipso, ma che ci fai qui? Semino fiori, disse lei sorridendo e facendogli incontro. Ma se mia sorella scopre che sei venuta qui, ti caccerà di casa. Io non vivo più qui a casa di Livia, padrone. Padrone? Padrone? Calipso. Ora sono così povero che potresti assumermi tu come tuo servitore. Sara non ci girò intorno. Valentino, io voglio venire a vivere qui. Ma stai scherzando? Questa non è una casa, è una capanna. E beh, allora? Due cuori e una capanna. Io non riesco a pensare a nessuna definizione migliore di questa per la felicità, disse la Liberta sorridendo e avvicinandosi al nostro. Valentino, a me non interessa avere una casa, io voglio stare con te. Lui le aveva scostato delicatamente le mani sul volto. Non puoi stare qui con me, Sara. E perché no? In questo posto si sente la mancanza della mano di una donna e io posso esserti certo di aiuto. Certo che puoi, Sara, ma non puoi vivere qui con me. Perché, padrone? Perché io non ce la faccio a vivere senza di te. Quando sei partito per Roma io ho sentito di morire. E mi sono rassegnata alla morte persino. Ho passato 7 anni nella tomba e solo adesso, quando ti ho rivisto in casa, ho ricominciato a vivere. Quando poi mi hai liberata, ho temuto che volesti liberarti di me. Avevo persino pensato di rifiutare, di non venire dal notaio. Poi, quando ho capito che mi avresti tenuta qui, per un momento, solo per un momento, ho sognato che mi avresti addirittura sposata. Ricordi? Era il mio sogno. E invece niente. Ancora una volta la mia illusione è stata disillusa. Poi all'improvviso te ne sei andato di nuovo. Io sono precipitata in un baratro e la mia vita da allora è un inferno. Valentino le passò una mano sulla chiamabruna. Non voglio più separarmi da te, mai più, disse lei scoppiando in lacrime e abbracciandolo. Non pretendo di essere tua moglie, no. Non desidero nemmeno essere la tua amante. Io non ti chiedo niente. Ero felice di essere la tua schiava, ma ora permettimi di essere la tua serva. Tutto ciò che voglio è essere tua. Sara, l'accarezzò lui sorridendo. Sara, no. Se ti avessi, sarei il più ricco di un imperatore. Ma tu lo sai, la ricchezza non è fatta per me. E la allontanò delicatamente, non senza aver lottato contro se stesso.
Soltanto un Ivi Puntini, quindi Shakespeare va a Verona, ispirato dalla rivalità del Tecchi Capulei, lì scopre questa cripta di San Valentino, lì scopre qualcosa che non vi dico che cos'è, perché sennò non leggete il libro, ma lì scoprirà il segreto di Valentino, quindi si appassiona a San Valentino e dice a sto punto lui ha un motivo specifico che non vi dico, per cui deve assolutamente trovare la donna di Valentino.
Molto molto è stato detto. Intanto Arnaldo è un confezionatore di apocrifi incredibili, nel senso che c'è nel libro molto di vero, molto di finto, però uno che non sia proprio specialista, e non specialista in generale, specialista in qualcuno dei singoli settori che il libro va a toccare, non se ne accorge assolutamente. E anche questo è molto, molto bello e molto importante. Non a caso tra quelli a cui professa gratitudine ci ha messo anche Umberto Eco. Ma poi ecco l'intersecarsi di diversi piani di lettura. Io penso, credevo di conoscerlo bene, adesso rileggendolo ho scoperto altre cose. Se lo rileggerò altre volte, scoprirò ancora altre cose. Perché questa compresenza dei diversi piani di lettura consente di rapportarcisi in modo diverso, secondo le circostanze, secondo il punto di vista, secondo il centro di interesse. Devo dire che in questo libro c'è anche parecchia teologia, e della migliore. Ciò è stato detto all'inizio. Valentino non è un santo convenzionale, è un passionale, è un uomo dai sensi molto forti, è un uomo innamorato della vita, innamorato delle donne. Effettivamente queste donne erano un po' tante alla fine, e provando a contarle. Anzi, la passione per Santa Cecilia, che io avevo in mente come una creatura angelica ed eterea, è alquanto torbida, cioè almeno sul piano del sogno fa paura, ecco, da qualcosa anche di lievemente orrido, eccetera, eccetera. Comunque, no, comunque è una cosa di estremo interesse. Vorrei dire che l'amore per Dio non è uno dei tanti amori e non è in alternativa con gli altri amori. Io ho sempre sostenuto che Dio non è il complemento oggetto del nostro amore, ma ne è il motore. Per cui Valentino ama Dio, ovvero si ritrova nell'amore di Dio proprio perché è innamorato della vita e perché è aperto all'altro, all'alterità, alla sfida dell'altro in ogni sua dimensione. Ama le donne, ama gli amici, in qualche modo ama anche i nemici. I suoi nemici, i suoi avversari hanno qualcosa di molto forte, molto vitale, molto sanguigno. E, cioè, in uno dei primi capitoli, forse alla fine del capitolo 2, in uno dei suoi pochissimi contatti con la moglie, prima di lasciarla, c'è una cosa che mi ha molto colpito. Valentino dice a Silvia che quelli che Dio ha unito l'uomo non li deve separare. E allora Silvia ti risponde piangendo: ma noi non siamo stati uniti dal tuo Dio. E Valentino dice: forse sì, solo che noi non lo sapevamo. C'è una cosa molto profonda sotto, un'intuizione che la Chiesa ancora non ha pienamente acquisito, anche se sta in cammino e teologi sempre più lo stanno riconoscendo, cioè che ogni amore vero, serio e con carattere di stabilità tra un uomo e una donna in effetti è matrimonio, è unito da Dio, a prescindere, diciamo, dalle modalità di appartenenza, dalle modalità di celebrazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una componente liturgica anche nel libro, quella battesimale la ricordava Stefania. Io aggiungerò che alla fine c'è l'ordinazione episcopale di Valentino. Ora lì non tutti se ne accorgono, ma il rito di ordinazione è preso pari pari dalla tradizione apostolica di Ippolito di Roma, quindi è una chicca liturgica.
E questo... Io non conoscevo Ippolito di Roma, infatti solo per
no, e quindi ci sono delle cose veramente molto molto notevoli e in qualche modo si intersecano diversi piani, compreso una sua strana storia adolescenziale quasi fantasy che interviene in modo strano a chiaroscurare lo svolgimento del romanzo di Valentino. E prima dei tagli spietati c'era anche un'altra storia d'amore alquanto contemporanea. Quando poi ho saputo che c'entrava anche Shakespeare, ho avuto un attimo di... Però tutto sommato c'è entrato bene anche Shakespeare. Io, a costo di essere molto banale, siamo in tempo di sequel, una cosa che ho detto ad Arnaldo fin dall'inizio e accettando coraggiosamente il rischio di banalità, glielo ripeto, secondo me questo romanzo, poi gli altri suoi, ci ho messo 20 anni per scrivere questo, può prendersi altrettanto un po' di più per scrivere il prossimo, però deve scrivere un secondo romanzo su Valentino, perché questo è il romanzo del giovane Valentino. Si conclude con la sua ordinazione episcopale, ma se non ci fosse stato il suo episcopato e il suo martirio, noi adesso non staremmo qui a parlare di lui. Silvia è vero che aleggia per tutto il romanzo, ma appunto inseguita su un piano più di pensiero, più di sogno che di realtà. In qualche modo si sente che Silvia avrà ancora un ruolo da svolgere nella vicenda e noi vogliamo vedere come questo giovane saprà affrontare la maturità, l'episcopato e il martirio, perché il martirio è il vertice della testimonianza di amore, quindi sto Valentino deve anche farsi martirizzare, non lo dimentichiamo. Quindi, ripeto, è un romanzo molto molto bello, di grande ricchezza e in qualche modo contiene gran parte della vita dell'autore, come succede quasi sempre per i libri in cui ci ritroviamo molto. ma appunto per questo io, che sono una lettrice piuttosto avida, ecco, sono già desiderosa di leggere il seguito, anche se prima consiglio di rileggere varie volte il volume primo, perché ogni volta si hanno sorprese.
Mi ha fatto più pesante, che mi ha fatto ridere quando ha letto, ho detto sì, ma tu non puoi scrivere un libro per raccontare lontani da due perché non so, esatto, infatti poi un terzo del libro è scomparso da quello che stavo pubblicando, che c'era una parte un po' troppo autobiografica di cui sono rimasti solo poche righe, anche se ce l'ho infilato comunque, perché c'era, però ci stanno comunque. No, ma la cosa che mi faceva ridere è che Lilia, quando ha letto, mi ha detto lui, ma ci hai messo pure fuori dal muro, che è un racconto che ho scritto nel 95 completo, e di cui ho ripreso alcuni pezzetti e appunto li ho infilati come a rendere il tutto un po' più avventuroso e fantasy, appunto c'è questa storia fantasy e poi la storia del drago di Terni, in realtà appunto è un racconto scritto addirittura
volevo chiamare il tuo amore per l'umorismo che hai rintracciato anche qui in questo libro. Sappiamo che ti sei laureato e lo devi pubblicare, quel lavoro, con una tesi sull'umorismo in San Francesco, e questo libro mi ha aiutato a capire meglio l'umorismo, perché c'è un personaggio, Lorenzo, che sottolinea come Gesù sia un umorista e cita dei brani di Vangelo in cui Gesù attraverso l'umorismo insegna, provoca, no? In risposta ai farisei, ecco, ci sono delle pagine molto interessanti, veramente teologicamente fondato, come diceva Lili, ecco, questa capacità di Gesù di anche di sorridere e di provocare, no? Un umorismo che diventa sapienziale, insomma, che diventa critico, mi ha fatto capire in che senso si può intendere anche l'umorismo in San Francesco. Quindi riagganciati anche a quel libro che va pubblicato. Tanti auguri a te.
Adesso ti devo essere velocissima, però ci tengo a sottolineare come il legame tra Francesco e Lorenzo. Vabbè, il mio Lorenzo è un Lorenzo un po' mattacchione, che tra l'altro paga attraverso citazioni di Jovanotti, che è un altro Lorenzo, ma in realtà il fatto che Lorenzo sia un...
serio,
anche serio, anche Jovanotti è serio, anche noi. Ma il legame è molto forte, perché io appunto ho fatto la tesi sull'umorismo di Francesco, l'umorismo di Francesco inteso in senso esistenziale, di battute vere e proprie in realtà nelle fonti francescane, di quelle veramente attendibili, attribuibili in modo inequivocabile a Francesco, testimoniare dei compagni più intimi, eccetera, ce ne stanno molto poche. Forse la più famosa, la più importante, è una battuta, che questa è proprio documentata, è stata studiata adesso, quando lui si fa l'operazione agli occhi, no? Che è un'operazione dolorosissima, perché gli bruciano praticamente dall'orecchio fino all'occhio per cercare di guarire la malattia. Lui va dal medico, vabbè, fa questa operazione, molto carino, perché poi si mette bene nel fuoco, gli dice senti, io ti voglio tanto bene, per favore, anche tu cerca di essere carino con me. I compagni che raccontano, noi siamo scappati via perché non potevamo sostenere un tale dolore di vederlo soffrire, e quando torna lui prende in giro e dice ma quanto siete fifoni, mamma mia, non è stato niente, ma non ho sofferto di niente, anzi se non mi avete fatto bene datemi una ripassata. Questa battuta ho scoperto poi che Francesco la copia a San Lorenzo, che dice quando muore sulla clavicola, dice guardate che da stamattina sono corto, giratemi. E Francesco era molto devoto a San Lorenzo, tanto che lo cita diverse volte nei suoi scritti, quindi era proprio un santo che lui amava molto, anche perché era diacono come lui. Quindi in realtà poi sono tornato, ho fatto il percorso inverso, cioè Francesco si era ispirato all'umorismo di Lorenzo. Io mi sono ispirato per Lorenzo al comunismo di Francesco, ma insomma siamo lì.
Sì, bene, grazie.
Siccome si sta facendo tardi, vi dico subito come va a finire. Lo fanno Vesco. Allora, ci sono le elezioni per il Vescovo di Terni. Ci sono due candidati principali, Valentino e Tertulliano.
Un applauso scrosciante risuonò nella grande sala. Valentino era rimasto in piedi in un angolo, appoggiato alla parete. Tutti gli sguardi erano rivolti verso lui, gridavano il suo nome, sorridevano, urlavano. «Valentino! Valentino ha vinto!» Valentino non sapeva dove guardare. Sorrideva anche lui, imbarazzato, commosso. Feliciano, dall'altro capo del salone, gli fece cenno di raggiungerlo. E l'eletto, facendosi strada tra due ali di folla, stringendo mani, ricevendo carezze e pacche sulle spalle, raggiunse il vescovo di Foligno, che nel frattempo era passato davanti al tavolo e lo aspettava ritto in piedi con lo sguardo serio e ieratico. Alla destra di Feliciano c'era Rufino da Amasia nel Ponto, vescovo di Assisi. Alla sinistra c'era Cesidio, figlio di Rufino e vescovo di Trasacco in Abruzzo. Tertulliano, ancora seduto in prima fila, era scuro in volto ed incredulo. I suoi discepoli protestavano e fischiavano. La moglie taceva con gli occhi bassi. Quando Valentino raggiunse il presidente dell'assemblea, il cartaginese si alzò sdegnato e lasciò la stanza, seguito dai familiari e da alcuni suoi collaboratori. Altri continuavano a fischiare, a vociare forte. Feliciano sorrideva e abbracciò calorosamente il neo eletto. Subito si fece silenzio nell'aula. «Valentino Tacito da Interamna!» disse solennemente Feliciano. «Accetti l'elezione a vescovo della chiesa di Interamna!» Valentino guardò Feliciano con gli occhi bagnati dalle lacrime. «Accetto!» Poi si inginocchiò. Allora Cesidio si fece avanti e impose le mani sulla sua testa. Anche Feliciano gli si avvicinò e anche lui mise le sue mani sulla testa di Valentino. «Adesso tocca a te», gli sussurrò Feliciano nell'orecchio, andandosi a sedere accanto a Rufino e a Cesidio. Valentino restò solo. Ora c'era solo lui al centro della scena, tra gli applausi e le grida di approvazione. E iniziò. «È il giorno più bello della mia vita», pensò tra sé mentre si asciugava le lacrime. E pensare che appena un anno prima la sua vita sembrava finita. «Buffone! Buffone!» gridò una voce dal fondo della sala. «Buffone!» ripeté un'altra più vicina. «Ipocrita! Pagano mascherato!» gridavano altri. Ripresero ancora i fischi. Valentino restava in silenzio. Alcuni dei discepoli di Tertulliano erano rimasti nell'aula e gridavano insulti all'indirizzo del vescovo appena ordinato. Altri rispondevano insultando Tertulliano e i suoi discepoli. «Andatevene!» si sentiva gridare. Valentino lanciò un'occhiata a Feliciano, che lo aveva guardato con uno sguardo preoccupato. Rufino e Cesidio gli stavano chiedendo spiegazioni e il metropolita appariva imbarazzato e faceva loro cenno di tacere e di ascoltare le parole del nuovo vescovo. «Chi è chiamato al ministero?» disse a voce alta Valentino, cercando di coprire con la sua voce i fischi e gli insulti che le due fazioni continuavano a scambiarsi in un'altra. «Chi è chiamato al ministero deve essere quotidianamente e in ogni cosa consapevole della propria debolezza, perché la forza del Signore risplende nella nostra debolezza». Le grida e i fischi cessarono e continuò solo un mormorio indistinto. Voi avete deciso di coprire con la preghiera e l'amicizia la mia debolezza, e io ve ne sono grato con tutto il mio cuore, perché nessuno si salva da solo. Il Signore ci ha chiamato a salvarci tutti insieme nel vincolo della comunione della Chiesa, in una sola comunità e in un solo popolo. Ognuno di noi, amici miei, fece Valentino alla platea ormai silenziosa, ognuno di noi è una giuntura, un membro indispensabile del corpo di Cristo, e questo corpo lo possiamo far crescere solo vivendo secondo verità e amore. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo sono un corpo solo, così anche Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo dissetati da un solo spirito. Se se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Non può l'occhio dire alla mano: io non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: io non ho bisogno di voi. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora noi siamo il corpo di Cristo, e ognuno secondo le proprie possibilità, la propria parte, le sue membra, ognuno di noi, anche chi in questo momento fischia e chi viene fischiato, alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Beh, sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli? No. Tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano? No. E allora che vuoi che facciamo, Valentino? Gridò una voce giù in fondo alla platea con tono di sfida. Non tramonti mai il sole sulla vostra ira, perché solo così saremo un solo amore, solo così saremo una sola vita, un solo bisogno. È un amore che dobbiamo condividere tutti insieme dobbiamo condividerlo, perché ci abbandonerà, amici, ci abbandonerà tutti se non ne abbiamo cura. Noi siamo una sola cosa, anche se non la stessa, perché a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, affinché noi non siamo più come bambini sballottati dalle onde e portati qua e là qualsiasi vento di dottrina, ma un corpo solo, un corpo unico. E per farlo dobbiamo sostenerci l'un l'altro a vicenda. Bravo! Gridò Irene, lanciandosi in un applauso, e subito seguita da Tito, Dario, Sara e da altri. Noi siamo qui per far risorgere i morti o per curare i lebbrosi, no, se non quelli che abbiamo nel nostro cuore di lebbrosi. Noi siamo venuti qui in primo luogo soltanto a chiedere perdono, perché abbiamo ricevuto tutto e non abbiamo dato niente, e questo niente adesso è tutto ciò che abbiamo. Ci feriamo a vicenda e lo rifacciamo ancora, anche qui, adesso. Basta. Adesso basta. Fratelli, amici, l'amore è un tempio. L'amore è una legge superiore. Questo solo vi chiedo, di essere un solo amore, un solo sangue, una vita sola. Insieme, da fratelli a sorelle, un solo corpo, una sola vita, un solo amore.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You've got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, got to share it, leaves you baby if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot. You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, then we do it again. You say, love is a temple, love is the higher love. Love is a temple, love is the higher love. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you've got. When all you got is hurt, one love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa, 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 yeah, yeah.
Poi lo vendi, se poi ne vendi altre 5.000 copie in due giorni come è successo, ma no, non ce n'è più, ve lo riportiamo io. Chiedono se c'è una ristampa, sì, c'è una ristampa, sì.
C'è una ristampa.
Aspetta, voglio fare una cosa, tieni. Perché Francesco Salvi
è
un esperto di San
Valentino. Perché? Lui è di Terni.
Aspetta,
porto le prove.
No, no, no,
certo, devo portare le prove.
No, di fronte a tanto libro non possiamo vedere, non possiamo opporre o contrapporre, giustapporre. Questa è una teoria che spiega perché tutti si sposano guardando San Valentino, ma San Valentino non si è mai sposato, perché San Valentino era single. Ma questo libro mette in dubbio la precedente ipotesi. Con documenti veri dimostra che lui è stato single, poi non è più stato single, poi è tornato single. Perciò non si sa quando ha cominciato a essere single, se prima o dopo o se è nato già sposato. Non si è mai sposato. Basta, andiamo a Tirana?